vorrei fare una meditazione. Volevo fare una meditazione, è un po' un esercizio completo di meditazione, per cui Angela molto gentilmente sta preparando una serie di appunti sulla RIM, anch'io ho provato delle vecchie cose mie sulla RIM, Claudio ha realizzato il libro, su questo materiale continuiamo la nostra ricerca e così dalla prossima volta, che oggi è il giorno 9, sarà 16, poi sarà 23, il 16 e il 23 faremo un'introduzione un po' più ampia ad Amorim e poi il 13 ancora, vero? Il 13 martedì, gennaio, cominceremo appunto la lettura della RIM, che appunto nella sua versione non estesa, speriamo appunto di finire di commentare entro quest'anno. Adesso faremo questa meditazione guidata, però se ci fossero qualche domanda prima su qualche cosa che non è stato ben capito anche dell'intera dottrina o altre cose, per non fare subito solo la meditazione.
Scusi, cioè, il Lama Geshe parlava del fatto che potremmo commettere tante buonissime azioni, se ne compiamo una cattiva annullerebbe tutte quante le, così ha detto, ma allora è la forza del male che riesce a coprire 10 azioni.
Ho risposto un'altra volta in parte a questa domanda, ma non mi dispiace ritornarci. Allora, intanto il male e il bene sono due concetti dal mio punto di vista molto, molto, ma molto relativi, va bene? Fermo restando che il solito bla 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 è fuori discussione, cioè sappiamo tutti che violentare, uccidere, dire gravi menzogne a detrimento degli altri è tutto male, questo lo sappiamo, nessuno può credere che io possa difendere in nessun modo il male, però quando si parla di morale, questa parola deriva da una parola latina che si chiama mos e significa costume. Non è una cosa assolutamente eterna, perché non c'è nulla di eterno, va bene? Non è una cosa assolutamente certa, perché non c'è nulla di certo. Non è nessuna cosa, non c'è niente di che sia permanente, perché non c'è nessuna cosa che è permanente. Ora, stavo appunto dicendo stamattina, è venuta a trovarmi una mia vecchia amica, oltre che amica, adesso anche vecchia, perché siamo diventati vecchi, e stavo commentando con lei che se persone della nostra generazione, va bene, si fossero comportati come le ragazze di adesso, tutte le ragazze della nostra generazione sarebbero state considerate delle persone molto, molto immorali, delle poco di buono, come sia. Ma non era vero che sarebbero state così come, non è vero che lo sono le ragazze da adesso. C'è un nuovo modo di intendere i costumi, c'è un nuovo modo di intendere la socialità, c'è un nuovo modo di intendere i rapporti interumani. Perciò, quando parliamo di male o di bene, bisogna stare estremamente attenti. Il mio maestro mi ha dato la definizione che io ritengo la cosa più preziosa tra quelle cose che lui mi ha dato. Perché in fin dei conti dicevo, sì, va bene, ma allora io che punto la pistola contro questo, cosa sono? Faccio del bene o faccio del male? Che lui in fin dei conti è un terrorista, io sono invece dalla parte del giusto, ce l'ammazzo perciò, sono buono o sono cattivo? E lui mi ha detto che non esiste una definizione in sé, però per quanto riguarda il bene si può accettare questa, questa definizione, essendo veramente seguace di illuminato, cioè che è bene, ciò che è bene per noi ce lo facciamo, ma che non è male per la persona con la quale lo facciamo. Capite? Cioè io devo perseguire il mio bene, ma devo capire che il mio bene non può essere il male dell'altra persona con la quale faccio il mio bene, perché sennò qualunque cosa verrebbe giustificata. E poi diceva un'altra frase che mi è stata sempre molto cara, che dice: da dove tu facessi del bene, va bene, e ritenessi di essere buono, di fare il bene, c'è un po' di male nel tuo cuore. E poi dice: se tu sei invece malvagio e fai il male, però sai che quello è male, c'è un po' di buono nel tuo cuore. Ciò significa, in altro modo, che se hai consapevolezza di quello che tu stai facendo, tu hai sempre possibilità di uscire da quel tremendo samsara di malvagità, di egoismi, di emozioni distruttive nel quale ci troviamo tutti, perché naturalmente tu hai consapevolezza che quello che stai facendo non è mai completamente bene, e forse non è mai completamente male, visto che lo ritieni male. Io ricordo, e non c'entra nulla col buddismo, ma è una frase molto buddista, avevo letto un libro che tengo molto caro, quando ero ragazzo, che intitolava Sinuè l'Egiziano, un libro sulla storia del medico, vissuto nel... Sì, romanzato, ma vissuto più di 3.500 anni fa. E lui a un certo punto, una volta che il faraone aveva condannato all'esilio, aveva detto, dice, il faraone gli aveva chiesto se lui si riteneva malvagio. E lui aveva detto: il male è dentro di me, e per tale lo riconosco. Non è fuori di me il male è dentro di me. Ma lo ritengo male. Tu invece, che il tuo male lo ritieni bene, quando mai potrai cambiare? Cioè, ogni reale cambiamento può avvenire solo se io prendo consapevolezza che faccio il male. E quante volte abbiamo operato il male senza averne consapevolezza? E perciò di conseguenza quel male è passato per bene, o siamo stati molto superficiali. Io credo che le parole del Geshe si rivolgessero proprio a quel male fatto con estrema consapevolezza, e che quel male che con il quale certamente tu sei perduto, perché significa che hai scelto la via del male. Non è quel male che fai senza avere consapevolezza, oppure trasportato da istinti malsani o malvagi, che però sai che sono tali e che comunque possono avere un qualche rimedio. No, tu invece riconosci che quello è un male in sé e percorri la via del male. E secondo me, delle parole del Geshe, se ho interpretato bene io, questo dovrebbe essere quello che lui ritiene che può distruggere tutte le azioni benefiche che tu hai fatto. Ma, diciamo, sarebbe anche opportuno dire che difficilmente hai fatto molte azioni benefiche da dove persegui la via del male con consapevolezza. Perché è chiaro che il male è dentro di noi, non è che esiste al di fuori di noi. Quello che ha detto quel siciliano, per dire, che ha parlato vicino all'auto di questa povera donna, e ha detto, bastarda, vergognati, no. Lui cerca di distinguere il male di questa donna dal suo male. E invece non è assolutamente così, perché lui, dicendo quella frase, dimostra di avere molto male dentro di sé. Capito? E se sapesse che questa frase, invece, è il segno della nostra compassione, perché questa ragazza è frutto di un atto di violenza. Capito? È frutto di un atto di violenza. E ha subito dei danni terribili nella sua mente quando ha scoperto questa cosa. Io è chiaro che non voglio giustificare questa persona, ma giustificare non significa che uno non la debba comprendere e non possa avere parole di compassione o comunque un pensiero di luce, prima di tutto per il bambino, ma poi anche per lei. Anche per lei. Se no è troppo facile, se no si distingue il mio male dal male degli altri, per cui il mio non è male, è un male più piccolo, comunque il buono è un bene. Solo quella invece è la persona che fa il male, capito? Certamente uccidere questo bambino, ma voi pensate, uccidere questo bambino, cioè che cosa significa? E poi con questo mezzo estremamente terribile. Il bambino viene soffocato, vuol dire da morte atroce, e per giunta non avviene subito, non avviene completamente. È difficilissimo provocare la morte di una persona per strangolamento se non sei addestrato a farlo. Il problema è che tutti noi vogliamo così distinguersi, capito? Come quando si dava le mani nei rituali, lavavo inter innocente spago peas, cioè lavo tra gli innocenti delle mani. Ma chi è veramente innocente di noi? Chi può dire di non aver mai commesso nessuna azione malvagia, o di non aver perpetrato nel suo cuore pensieri malvagi, o pensieri che hanno distrutto o comunque creato un disagio agli altri? Se avessimo maggiore consapevolezza, questo non accadrebbe. Ma una volta che abbiamo preso consapevolezza che questo è stato fatto, dobbiamo percorrere la via che porta al bene, nel senso che è una via sempre di armonia, invece l'altro è una via di disarmonia. Però, ripeto, siamo proprio parte di quel male, capito? Nessuno si deve distinguere. Io ho avuto nella mia vita, un giorno di karma, molte avversità, però ho avuto anche tante esperienze veramente straordinarie. Una volta ero andato in America, per studiare, voglio dire, e poi sono dovuto ritornare velocemente indietro dopo 2 mesi perché mia madre si è malata di leucemia. E fatto sta che avevo saputo che esisteva lì vicino all'ospedale un centro fondato da una persona che io, per cui avevo un'ammirazione straordinaria, un tedesco di cui avevo letto il suo libro, che mi aveva molto colpito. Questo libro si intitola Sopravvivere ed è scritto da un grandissimo scienziato che si chiamava Bruno Bettelheim, un nome mitico. Io ho conosciuto quest'uomo si è suicidato all'età di 94 anni, quando si è tornato alle scale, ed era vissuto nei campi di concentramento nazista, ma come vittima, E quando io gli ho chiesto cosa non ha fatto, io mi ero molto specchiato in questo uomo, e il suo uomo aveva risposto, dice, io ho superato le cose osservando, e io mi sono reso conto che nel mio piccolo ero come lui, un osservatore, però sono rimasto senza parole di ghiaccio, quando ho scoperto che in questo centro che ha dato tanto beneficio alla cura dei bambini, o tutte le scuole ortofreniche, per esempio, sono fondate sul modello di Bruno Bettelheim, e l'ortogenesi psicologo era proprio il massimo di tutto. Disgraziatamente si applicavano dei metodi puramente nazisti. Lo so, sembra assurdo, no? Però purtroppo, quando sei vittima di una violenza, di un'esperienza mortale, poi persegui quella violenza. Molte volte la violenza resta dentro di noi. Persone che sono state violentate da piccoli, per dire, da piccoli, poi molte volte, specialmente se di sesso maschile, perseguono quella violenza nel corso della loro vita. È terribile questa cosa. cioè le peggiori persone che operavano nei campi di concentramento nazisti, a differenza di quello che voi potete pensare, non erano gli ufficiali nazisti stessi, eccetto rari casi, gli ufficiali dell'SS che si sono macchiati di crimini orrendi, ma la maggior parte non aveva questo tipo di scopo. La maggior parte violenza veniva da donne erette a capo di una sezione, che veniva chiamata in tedesco, insomma, la parola Igitis, capo, che facevano violenze terribili sulle loro compagne. Capito? Voi sapete che la violenza, dice, arrivano i nazisti in Francia e fanno violenze del genere. Quello piace ai francesi dirlo a tutti, no? Dirlo a tutti per liberarsi la coscienza del male. Ma non è così. Nel massimo momento dell'occupazione militare tedesca erano due francesi e i tedeschi in Francia, 40 milioni di francesi, impossibile controllare. Chi li controllava? Chi combatteva le violenze? Ovviamente i poliziotti francesi. Tant'è vero che una ebrea è stata nel campo di concentramento. Matisse ha scritto un libro che tutti dovrebbero leggere in Italia per far capire che cosa vuol dire il male. Ha scritto La banalità del male. Perché il male, qui c'è una parola con la M maiuscola. Il male è banale, una cosa banale. Lo possiamo commettere in ogni momento tutti, però una cosa è commettere il male, una cosa è perseguire, come ad esempio perseguivano i nazisti, la via del male. E tutti tendiamo, e concludo, a riconoscerci puri, puliti, con le mani pulite, ma io che sono con una mente aperta, e questo, diciamo, tra tanti difetti che aveva il grande regalo di mia madre, avevo scoperto una cosa, che al processo di Nuremberga c'erano tutti questi nazisti poi condannati in gran parte a morte, no? Allora l'avvocato di alcuni di questi ha letto un codice di leggi, di cose orribili, segregazioni incredibili, violenze per il genere da perpetrare, pene assurde, no? E tutti, il presidente che era americano, con i giudici adatti, russi, inglesi, come le vuole, dice, vedete che disgraziati i nazisti, che figli di buona donna, che quattro gaffe, tutto e giù. Nel silenzio generale l'avvocato si alza e dice, ma guardate che il codice della Alabama. Credetemi, facevano esperimenti sino a quando io ero studente di medicina, il fatto, quella come si chiama, l'olio, facevano sulla pelle dei bambini neri per vedere se la cosa
non fatto di pelle rossa.
Hanno fatto delle cose orribili. La violenza è dentro di noi. Voi leggete il rapporto su Guantanamo o sulle violenze che sono state fatte, voi potete vedere che cosa significa. È facile dire i nazisti, è facile dire quegli altri, i Khmer Rossi, tutti guardano nell'orto degli altri. Noi che siamo buddisti, ed è un grande privilegio, voglio dire, dobbiamo guardare prima di tutto nel nostro orto. Forse troveremo delle cose di cui vergognarci, e forse allora sarà più facile percorrere la via del bene, abbandonare la via del male, perché la via del male l'abbiamo percorsa e molte volte questa ritorna nella nostra potenzialità mentale. Se noi invece vediamo sempre l'ordine degli altri, allora le cose cambiano molto. C'è una frase, un acronimo anglosassone, no? Per chi vuole in questo mondo tutto bello, pulito, no? Sempre in proprio, caricano tutte le schifezze nel mondo degli altri. Perciò vogliono fare le centrali nucleari? Sì, in Campania. Vogliono mettere il cassonetto? Sì, nella Russia accanto. Vogliono portare quella cosa? Dice l'acronimo si chiama NIMI, non in maiale, non nel mio giardino. Capito? Quello è percorrere la via del male. Noi, anziché avremo fiato e vita, cercheremo di percorrere una via diversa, ma sapendo, avendo consapevolezza che il male non è qualcosa che noi vediamo nel nostro orizzonte mentale. Il male purtroppo è dentro di noi, è dentro di noi. Quando moschichiamo il nostro fratellino da piccolo, quando come aveva fatto una persona che conosco, anche troppo bene, voglio dire, una mia cugina, l'aveva portata la madre, l'altra bambina, padre della nata, lei aveva 2 anni, e gli ha detto: ti piace questa bambina? Dice: meravigliosa, però adesso buttala dalla finestra. Ecco, noi siamo capaci così, vedete? Bene, facciamo una meditazione, e in questa meditazione cerchiamo di, quando arriviamo a spargere la luce, diamo un po' di luce a questo povero bambino Loris, va bene? Assumiamo la solita posizione di meditazione, concentrati sul soffio dell'aria che attraverso il naso, o comunque unicamente su un oggetto neutro o un oggetto di fede. Respiriamo profondamente e lentamente, con la schiena dritta, in maniera molto, molto, molto profonda e molto, molto lenta, visualizzando il nostro corpo trasparente, come se fosse di vetro o di ghiaccio. Ora visualizzate 5 sfere luminose, 5 chakra, che devono essere coassiali e concentrici, tutti dello stesso diametro e tutti messi sullo stesso asse, cominciando dalla chakra della corona, subito sotto la fontanella, di un bagliore accecante bianco,
il chakra del giugulo alla base del collo, rosso un colore come il sangue del cuore o come un rubino, il chakra del centro del torace, il chakra del cuore, blu intenso come uno zaffiro, il chakra giallo come il disco solare o come un topazio, due dita sotto l'ombelico, il chakra segreto posto sopra una fermento della cavità addominopelvica di colore verde come uno smeraldo. Tutti e cinque questi chakra devono essere attraversati da un canale come una canna di bambù di poco inferiore come diametro ai chakra stessi, un lungo canale che partendo dalla fontanella arrivi sino alla base della cavità addominopelvica di colore bluette fuori e rosso dentro. Visualizzate con attenzione, circostanziando i particolari e massimamente attento alla vividezza dei colori. strutture focalizzate alla base del chakra bianco, una goccia essenziale, una piccola goccia ma luminosissima, ancora più bianca dello stesso chakra, e in alto la sommità del chakra verde, un filet, una goccia essenziale rossa, la luce dell'accrescimento rosso, mentre la goccia bianca che sta alla base è la chiara luce figlio, quella che noi portiamo dalla nostra vita nel momento del passaggio dalla nascita alla rinascita, nel momento del bardo. Ora questa luce essenziale, questo filet bianco, la chiara luce figlio, deve scendere verso il basso, dentro il canale centrale, e la luce dell'accrescimento rosso deve salire verso l'alto, sempre lungo il canale centrale, in maniera molto vivida e circostanziata, e le due voci devono unirsi a livello del chakra del cuore, trasformandosi in un processo yogico di trasformazione in una goccia porporina, che piano piano si raffina in un'unica goccia brillante, bianca, la più brillante di tutte, che costituisce il filè indistruttibile col quale noi abbandoniamo questo mondo. Fate questo esercizio con molta attenzione. Ora, questa piccola entità luminosa che comprende tutto il nostro universo deve essere l'unica cosa a restare. Tutto l'altro, i chakra, i avadutti, tutto l'altro scompare. Resta soltanto questa goccia indissolubile con la quale noi inviamo raggi di luce verso quelli dei quali vogliamo bene, verso i quali non vogliamo bene perché non capiamo, o che non ci vogliono bene perché non ci capiscono, e massimamente in questa sera particolare al piccolo Loris. Vittima di una violenza che è dentro di noi come esseri umani. È poco la nostra luce, ma è già molto. E tutto questo deve essere mandato come raggi di luce, mentre un grande sole nero compare all'orizzonte, quello che sembra un sole nero, ma di fatto sarà il buco nero nel quale la prossima volta questo filo indiscutibile si dirigerà per incontrare la chiara luce madre, come un bambino corre verso la madre allungando le proprie braccia. Adesso lanciate sempre questi raggi di luce verso chi vi sta vicino, verso chi è lontano, verso coloro che amate, o verso coloro che per ragioni karmiche provate avversione, ma massimamente, ripeto, verso questo bambino che è vittima della violenza di noi esseri umani in generale. Fate questo per 2 minuti, sì, quando sentirete il battito della mia mano, e allora l'esercizio sarà finito. Allora, la prossima volta cominceremo a fare la disamina delle premesse a Rambini, grazie rispetto alla gentilezza di Angela e a quanti altri hanno collaborato, il testo di Claudio, che non lo consigliate tutti, ma se no date il vostro nome e il vostro, la vostra email a Claudio, così ve lo farà avere. Allora ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.